Sara Hamid, 16 anni, studia all'Istituto di Arte di Modena ed è appena uscita da scuola. Aspetta l'autobus per tornare a casa. Marocchina di seconda generazione, molto stimata dai suoi compagni. È il 31 ottobre del 2007, verso le 13:30. L'autostazione è invasa da centinaia di adolescenti delle superiori che tornano nei paesi della provincia modenese. La ragazza inciampa e cade, ma proprio in quel momento sopraggiunge l'autobus. Il conducente non riesce a frenare in tempo. Sara rimane schiacciata sotto le ruote dell'autobus. La scena agghiacciante è vista da numerosissimi ragazzini. Alcuni svengono, altri piangono, altri tremano, altri riprendono il tutto col telefonino per mettere il filmato con i pezzi del cervello della compagna sparsi a terra sulla rete internet. E il video è lanciato in rete con delle battute improponibili, improponibili in una omelia. Un fatto incredibile. Cosa sta capitando ai nostri ragazzi? Perché questa agghiacciante degenerazione nei rapporti umani? Che società è mai quella ove si conia il principio che tutto è spettacolo? E che futuro è mai quello ove il vivere vuol dire essere all'altezza delle nuove tecnologie, ma non all'altezza del compito di essere uomini? Fatti assurdi. E ci viene da dire, ma che mondo è mai questo? Stiamo andando verso la fine, abbiamo toccato il fondo. Ed è con questi amari interrogativi che andiamo a far visita al Vangelo. Gesù è provocato nel fare il suo discorso dalla spettacolarità del Tempio di Gerusalemme. Era una costruzione splendida, con ampliamenti e abbellimenti voluti da Erode e da lui iniziati nel 19 avanti Cristo, ovviamente per avere la simpatia degli ebrei. Nell'anno 30 il Tempio era in buona parte terminato e certamente gli ebrei erano orgogliosi della magnificenza dell'edificio. Ma Gesù, proprio guardando quel Tempio, ha delle parole agghiaccianti. Verranno giorni nei quali di quello che vedrete non sarà lasciata pietra su pietra che non sarà distrutta. E la profezia si avverò negli anni 68-70. Vespasiano e Tito vennero incaricati di domare la ribellione giudaica. Vespasiano poi venne eletto imperatore e allora Tito portò a termine l'impresa conquistando Gerusalemme e distruggendo il Tempio. Ma che cosa significa questa profezia di Gesù? come il Tempio, espressione della corruzione religiosa di Israele, è finito miseramente, così finirà ogni corruzione, ogni prepotenza, ogni sopraffazione, ogni ingiustizia. La storia ci ha dato già prove più che sufficienti a favore della parola di Gesù. Quanti regni del male sono caduti lungo la storia? Basti pensare solo a quelli recenti del nazismo, del fascismo, del comunismo totalitario, delle dittature sanguinarie. Finirà ogni prepotenza, ogni ingiustizia, ogni violenza, ogni oppressione. Basti ricordare questo. Quel potere che ha messo a morte Gesù, dov'è? Finito. Finito. Gesù ci propone questa idea. Presto o tardi i sistemi fondati sul terrore, sulla corruzione e sull'inganno scompariranno e gli oppressi troveranno giustizia. Ma nell'attesa, in questa attesa, cosa fa il cristiano? Primo, discernere. Badate di non lasciarvi ingannare. Le catastrofi, i cambiamenti di regime, le rivoluzioni, le stragi spaventose, il vendersi di minorenni per ricariche telefoniche o per abiti griffati, le scandalose violenze contro i portatori di handicap, le incredibili frodi di presunti invalidi, l'agghiacciante vendita di organi, le terribili croci di droga, di violenza, di infedeltà che cadono sulle famiglie, non sono la fine del mondo. Secondo, resistere. Ma prima di tutto questo, metteranno le mani su di voi e vi perseguiteranno. Avrete allora occasione di dare testimonianza. Lottare perché è solo così che si fa strada la speranza per una società più giusta. Lottare perché non sia la voce del male quella che trionfa. Lottare perché chi non vede abbia a vedere e chi non sente abbia a sentire. In attesa di quel crollo di sistemi fondati sul terrore e sulla corruzione, il cristiano discerne, il cristiano resiste. Ma quando fare questo? Una volta ogni tanto? Quando ce lo ricordiamo? Quando ci conviene? No, quotidianamente perseverare. Discernere, resistere, per mettere nel quotidiano una maggiore attenzione, una più adeguata valutazione alle persone e agli avvenimenti. Dice Gesù: con la vostra perseveranza salverete la vostra vita. Perseverare in una continuità, in una presenza costante, in modo che niente o nessuno provi motivo di sentirsi ignorato, abbandonato, rifiutato, incompreso, tradito. E tutti dobbiamo rivederci sulla perseveranza, tutti. La perseveranza l'abbiamo messo da parte, la perseveranza non ci sta più a cuore, non ci sta più a cuore. Costa amare. Costa essere giusti. Costa essere fedeli alle proprie responsabilità. E allora faccio il passo indietro. Ma che cosa perdiamo? Che cosa perdiamo? Perdiamo le energie proprie della perseveranza, la fedeltà, quella che non vuole sporcare i valori grandi della vita. Perdiamo la laboriosità, quella che non vuole seppellire i valori grandi della vita. E noi ce lo siamo sentiti di dirlo dopo quello che è successo all'autostazione di Modena. Ma che mondo è mai questo? Siamo arrivati alla fine. Ma dopo la ramanzina del preside, i giovani dell'istituto in cui Sara studiava hanno cercato di reagire. L'intero istituto d'arte, 1200 alunni, ha portato avanti l'iniziativa di fare una colletta e hanno raccolto 3.000 euro e li hanno dati la famiglia di Sara, che li ha usati per il trasporto della salma in Marocco. Un bel segnale. Vedete che davvero lo si è fatto, no? Ci si è messi a discernere su quell'incidente capitato ad una compagna. E si è puntato a resistere dinanzi a quella indifferenza per la sciagura della compagna. E si è messa maggiore attenzione nel quotidiano, per una più adeguata valutazione alla persona e all'evento. E guardate che è proprio questo il discorso. Quel discorso che ci porta a dire che il futuro non può mai essere la ripetizione di gesti errati. Mai. C'è stata indifferenza e abbiamo sentito male il vederla in quella situazione. Però è troppo breve quel passo in cui ci si ferma a dire siamo arrivati al capolinea. No. Il futuro non può essere mai la ripetizione di gesti sbagliati. Ed ecco che salta fuori la generosità, quella di un cuore diverso, quello di un cuore più grande, che fa dire è un bel segno, è un bel segno. il segno di una società più giusta. Perseverare. La perseveranza mette in moto le sue energie, energie di fedeltà per non sporcare i valori grandi della vita, energie di laboriosità per non seppellire i valori grandi della vita, non stancarsi di operare secondo le convinzioni profonde e le scelte fondamentali fatte, anche quando mancano gratificazioni esterne. Non cessare di fare il bene nonostante il male che si riceve. Non tirarsi indietro nel mostrare la faccia nonostante l'indifferenza, l'imbarbarimento, la sordità, la fretta della società contemporanea. Insegniamo la perseveranza. Insegniamo la perseveranza. Perché altrimenti perdiamo quelle forze lì, quelle forze che le sono proprie. La perseveranza trae radice dalla fedeltà e si alimenta nella laboriosità. E anche di questo necessitano i nostri ragazzi. La società non sta insieme quando non c'è un sistema di valori. La vita non è solo soldi. La vita non è tutto spettacolo. Il centro della vita non è la violenza. Lo scopo della vita non è il star bene io. Lo spessore della vita non è guardare la realtà come fosse una fiction televisiva. Di fronte a questi fatti, i genitori, i responsabili, gli educatori non possono far finta di niente. Il cristiano più degli altri deve donare amore. Amore nella solidarietà, amore nella generosità, amore nell'altruismo. E questo lo promuove quel perseverare che trae radice dalla fedeltà e si alimenta nella laboriosità. Guardate che il Signore ci sta mettendo nelle mani una opportunità. Discernere, resistere. E che opportunità è? Se affrontiamo il quotidiano, davvero, con una maggiore attenzione, con una più adeguata valutazione alle persone e agli eventi, eviteremo quel terribile, terribile rimprovero del cuore. Per causa tua qualcuno sta soffrendo. E ve lo assicuro, è una grande consolazione chiudere gli occhi con un cuore che non si rimprovera nulla del genere. Ve lo auguro, da fratello, davvero ve lo auguro.